Sì, allora sostanzialmente se dovessi sintetizzare dirò tre cose. Una, la prima potrebbe essere una pars destruens, quella di cercare di demolire l'illusione di essere buoni, cioè quella che potrebbe derivare da una visione di bontà solamente idealista o razionalista. La seconda questione, che è un pochino la parte forse più originale, sarebbe un tentativo di analisi su quello che è la corporeità e come il male sia legato anche nella corporeità, nella neurobiologia, e di conseguenza come invece nella stessa neurobiologia possa essere il supporto, ecco, del diventare buoni. Un diventare buoni che va nella direzione naturalmente dell'atto di fede sostanzialmente e quindi anche della liturgia sacramentale che diventa il mezzo, l'unico mezzo possibile per diventare buoni. Ecco questo per dire la sintesi. Leggerò abbastanza anche per recuperare un po' di tempo e ne ho fatto qualche copia, siccome sono genovese ne ho fatte poche copie, se però qualcuno naturalmente ne vuole fornire, è possibile organizzarsi. La premessa potrebbe essere questa. Anche recentemente, nell'agosto scorso, abbiamo assistito a un dibattito emerso nell'occasione di una frase di Ratzinger circa la necessità di ancorare l'etica alla trascendenza. E naturalmente tutto il pensiero laicista ha tentato la solita difesa del soggettivismo, della persona umana, della sua ragione illuminista, come unico riferimento per l'etica. In realtà la prassi storica dimostra come l'esito di questo riferimento unicamente antropologico debba fare i conti con le ideologie, le sue cadute, il successivo nichilismo, che ha portato con sé esiti ugualmente catastrofici circa il valore della vita e della giustizia, similmente a quanto era avvenuto nelle principali tragedie storiche dell'ultimo secolo trascorso. Del resto, conoscere Dio in quanto pensiero, la dimensione teista, per esempio, gnostica, conoscere il bene e il male nel senso razionalista del termine non significa saper, cioè comprendere e cogliere con la ragione, ma ben altro. Cioè conoscere Dio e conoscere il bene e il male è ben altro rispetto al conoscere con la ragione. Ne deriva la necessità di convincersi profondamente del fatto che l'uomo non è buono. Semmai lo diventa o può diventarlo, ha in sé le caratteristiche per diventarlo. E se è così, resta da stabilire a quali condizioni e come. Anzi, il pensarsi buono, il cogliere un'eventuale bontà a livello di pensiero, talvolta diventa un'illusione che distoglie ulteriormente l'uomo dal diventare buono. Nel suo testo Perché siamo ancora nella Chiesa, sempre Ratzinger affronta con forza la grande questione circa il fatto se la vita valga la pena di essere vissuta, se c'è qualche cosa che possa ricapitolare in sé tutti i destini ed ogni destino, oppure se ci si debba rassegnare al fatto che ogni soggettività non abbia altro fine se non la difesa di se stessa, anziché la comune responsabilità, la possibilità di donarsi anche in modo gratuito, sostanzialmente la capacità di amare e la scelta circa chi amare, e qui sono un po' i temi di questa mattina. E inoltre se questa attitudine ricongiunga l'uomo al trascendente, ovvero ad un logos che fondi il suo ethos, il quale altrimenti rimarrebbe ripiegato su se stesso, senza via d'uscita, incline all'ideologia, arrogante, fanatica, all'affermazione di sé, alla volontà di potenza, che come sappiamo evolve ineluttabilmente nell'annullamento di sé, dato l'ineludibile scacco della morte cui ogni volontà umana per forza di cose si accompagna, quando esso non viene magari surrogato, sostituito con un desiderio di immortalità garantito, o sedicente garantito, arbitrariamente e falsamente dalla scienza. Primo punto dunque sarebbe la pertinenza morale del tema. La bontà è, secondo la filosofia classica e scolastico-thomista, virtù antropologica, morale che riguarda la sfera della giustizia, e dunque virtù della volontà, e qui mi preme sottolineare questo, che inevitabilmente coinvolge tutte le strutture affettive della corporeità, ma che non può prescindere comunque da un coinvolgimento anche intellettivo nella pratica della virtù stessa. Per non cadere però nei rischi di estrinsecismo morale che la filosofia tomista porta con sé, e anche invece noi alla scuola del primato della volontà di matrice francescana, pensiamo al pensiero scottista e anche alla sua revisione contemporanea, per esempio, di Todisco, che abbiamo visto anche l'anno scorso, direttamente. Non possiamo prescindere dall'attribuire alla virtù della bontà un evidente coinvolgimento delle strutture antropologiche deputate alla volontà, e quindi anche dall'implicazione della libertà antropologica e spirituale. Qui si intravede subito come il tema rimbalzi in un terreno di teologia morale fondamentale, prima ancora che nella definizione di ciò che oggettivamente possa essere considerato buono o no per l'uomo, il campo invece della morale speciale. E data l'implicazione interdisciplinare che la morale fondamentale porta con sé, subito si intravede come possa definirsi buono l'uomo a partire dalle sue strutture sociali, psicologiche o ancor più neurologiche e genetiche. Quale è e se c'è uno spazio antropologico per la libertà intenzionale buona a partire dalle conoscenze che ad esempio le neuroscienze mettono a nostra disposizione, ma cercheremo di dirlo. L'intenzionalità sembra comunque essere uno dei punti chiave per definire la bontà della persona umana, ma sappiamo anche come la questione circa l'intenzione o l'opzione fondamentale sia anche in qualche modo il dibattito più acceso della morale fondamentale cattolica di quest'ultimo trentennio. Si pensi alla polemica attorno all'enciclica Veritatis Plendo. Certo, per uscire da queste secche forse è necessario affiancare la dottrina classica dell'intenzione, peraltro ripresa da Veritatis Plendo, anche il concetto di intenzionalità come lo ereditiamo dal pensiero fenomenologico. L'intenzionalità del resto non resta nascosta, ma piuttosto è rivelata e si manifesta proprio nell'atto umano. Per cui ben difficilmente l'intenzione umana è scissa o distinta dagli atti dell'uomo stesso. Gli atti sostanzialmente rivelano proprio le intenzioni dell'uomo. Anzi, i suoi atti ne rivelano in effetti le intenzioni. E qui sembrerebbe essere fatta pace tra deontologia e teleologia, ma chiedo così se è davvero così. Questo per inquadrare il tema. Vengo a un secondo punto che è un passaggio un po' più noioso, ma credo che sia necessario anche alla luce di quello che si diceva stamattina circa l'ontologia. Parto da Heidegger per comodità. Heidegger stesso, per influsso di Brentano, prende in seria considerazione l'opera delle Disputationes di Suarez e vede in essa un momento determinante della filosofia moderna. Nel 1929 Heidegger scriveva addirittura: il significato di questo teologo e filosofo non viene affatto apprezzato nella misura in cui tale pensatore meriterebbe. Suarez aveva sostenuto la necessità di occuparsi della metafisica in funzione della teologia, ma aveva cercato di svolgere una trattazione della metafisica stessa in modo sistematico e in maniera autonoma. Proprio all'inizio della disputazione, Suarez scrive infatti come non è possibile arrivare a essere un valente teologo senza aver prima gettato dei solidi fondamenti metafisici. Per lo stesso motivo ho sempre pensato che prima di scrivere commentari teologici valesse la pena prima pubblicare quest'opera. In quest'opera assumo la parte del filosofo. Nel fare questo, Suarez, staccandosi da Tommaso e dalla sua concezione dell'essere come perfezione assoluta e atto, e avvicinandosi piuttosto a Scotto, punta sul concetto di essere inteso come connotazione generale comune a tutte quante le cose. Quindi intende il concetto astratto di essere in senso univoco e semplice, concepto semplicissimo, in cui rientra la totalità delle cose senza eccezioni, compreso Dio stesso. In tal modo la metafisica diventa ontologia in senso stretto e di conseguenza si configura come un tipo di discorso sull'essere nettamente separato dalla teologia. Suarez distingue poi una metafisica generale da una metafisica speciale. La prima si occupa dell'essere in generale, delle sue proprietà comuni, trascendentali, la seconda si occupa invece dei vari tipi di enti, distinguendo ente increato dagli enti creati, gli enti immateriali dagli enti materiali. Già Gisson, per esempio, aveva rilevato che Suarez codifica la svolta della metafisica appunto nel senso di ontologia generale. Scriveva: si fa oggi liberamente, Gisson nella evoluzione del suo pensiero scolastico, no? Si fa oggi liberamente uso del termine ontologia, noi tuttavia senza interesse notare che questo termine è relativamente moderno perché appare per la prima volta nel XVII secolo. Queste modifiche di terminologia non sono in genere prive di senso filosofico, ci si può domandare segnatamente se l'essenzializzazione dell'essere non abbia avuto come effetto di provocare la rottura della filosofia prima e dissociando la teologia naturale, scienza dell'essere in quanto essere, da una filosofia prima imperniata sulla nozione astratta dell'essere, di liberare un'ontologia pura da ogni compromissione con l'essere attualmente esistente. Suarez, al canto suo, non è arrivato fino qui, ma ha imboccato questa strada e la sua influenza ha avuto molto peso nel movimento che doveva condurre a questa dissociazione finale. Ho riportato questa polemica perché mi sembra di notare che siamo ancora proprio nel mezzo di questa fondamentale questione. È l'essere che fonda l'etica o forse è addirittura il contrario? O invece è nuovamente necessario fare pace tra le due, ovvero tra l'essere e la sua bontà, senza cadere però nel razionalismo tomista? Sarà ancora possibile, ora che, per esempio dice sempre Ratzinger, la morale oscilla tra cinismo e fanatismo, soprattutto in politica, senza l'opportunità di scendere al compromesso di un'oggettività comunque rispettosa dell'intenzionalità soggettiva? È ancora la questione della divisione in atto, io credo, tra deontologismo e teleologismo. Oppure il dibattito in teologia morale fondamentale si è finalmente spostato verso una riconciliazione delle due parti? Ratzinger, citando Guardini, dice dell'impossibilità di formare un ethos senza un logos, pena il cadere in ideologie e fanatismi. Detto in sintesi, basta essere o cercare l'essere per essere buoni? Evidentemente la questione sembra essere più complessa e la sintesi di Tommaso appare, anche dopo il cammino di Scotto prima e di Suarez poi, che ci hanno portato apparentemente lontani da una sintesi, ma in realtà io credo sulla strada di una sintesi migliore. La sintesi di Tommaso è infatti viziata di razionalismo puro. Il cammino di Scotto e di Suarez aiutano nella comprensione del fatto che l'essere in atto non è immediatamente e o metafisicamente buono, ma può esserlo semmai intenzionalmente e storicamente o diventarlo. E tuttavia dobbiamo dire che questo cammino teorico non ci sembra ancora compiuto. L'uomo di fronte al male, e qui riprendo forse alcuni temi che trattava prima Donaldo, cercando di procedere in modo fenomenologico, come forse opportuno di questi tempi, anche per il legame che cercheremo di stabilire col dato scientifico, o più precisamente neuroscientifico, che abbiamo a disposizione, la vera scelta, la vera libertà, il vero esercizio di bontà si verifica di fronte al male, e potremmo dire di qualunque natura esso sia, fisico, psichico, morale o spirituale. Angelini, che posso così identificare come mio maestro, seppur io pessimo alunno, Angelini in un suo lavoro di qualche anno fa mette in guardia da come la concezione razionalista della percezione del bene e del male abbia creato il terreno propizio per la non più distinzione del male dal bene. Il fallimento della ragione, cioè il verificarsi dell'ingiustizia e del male, il fatto che la ragione senza Dio finisce per pensare e compiere il male, hanno creato il presupposto perché questa fiducia nella ragione venisse meno e dunque venisse meno anche la possibilità per l'uomo di vedere e di compiere il bene. Cioè se non c'è un riferimento sicuro del bene, la ragione vede anche il male, sostanzialmente la ragione è succuba anch'essa del peccato originale e vedendo il male lo compie pensando che sia bene. Se la teodicea, termine coniato da Leibniz e piuttosto invocato nel Novecento, pone il problema della giustizia di Dio di fronte al male, ancora pressante è il problema se di fronte al male è ancora possibile la fede. Io credo, facendo così una piccola chiosa a quello che diceva prima Donaldo, che la volontà di Dio Padre non sia in realtà la morte del figlio quanto la glorificazione del figlio. E nella glorificazione del figlio la giustizia viene compiuta, cosa che invece la storia dimostra che questa giustizia è sempre incompiuta, forse per quel concetto di incompiutezza di cui ci diceva Roberto stamattina. Se la fede cioè può essere svincolata da quella promessa di bene che inevitabilmente si configura in colui che crede in un Dio razionale, giusto e buono, cioè se sia ancora possibile la fede laddove il Dio razionale, giusto e buono, sembra non esserci, o essere lontano, o essere chissà dove. Si può credere in Dio anche se egli toglie ciò che sembrava aver dato e stare a cuore a lui stesso, come la vita e le sue migliori prerogative. Da un lato la giustificazione di Dio di fronte al male, come se egli avesse fatto il meno peggio possibile e andasse quindi quasi compatito, oscilla da un lato questo tipo di pensiero, dall'altro il cinico trionfo dell'ammissione del male in un avvelenamento quotidiano che sfocia nell'eutanasia teorizzata con lucidità, per esempio, dal Zarathustra. Non introducono certo queste due oscillazioni in una fede antropologicamente esauriente. Infine, il senso del male perduto nella contemporaneità a causa di un appiattimento sull'aldilà del bene e del male, che ha fatto perdere il senso del tragico, o come dice Kierkegaard, ha creato un nuovo senso del tragico, non più inteso come fatale accettazione, ma piuttosto tendente alla farsa, perché non ha più la possibilità di riferirsi a ciò che è giusto e ciò che non lo è, e quindi esita in una mancanza di tragicità che, ad esempio, è denunciata anche da Guardini. Sì, c'è qui una dialettica fra Kierkegaard e Guardini che poi si risolve nello stesso modo di pensare, cioè che la contemporaneità ha in realtà perso il senso del tragico, laddove però il concetto di tragico a Guardini, per Guardini, è il concetto sostanzialmente di mistero pasquale, come incapacità del contemporaneo di pensare al tragico. Ha fatto sì che si cercasse qualcosa di simile ad un sentimento di radicale tristezza, simile a quello che si vede in Coelet, Vanitas Vanitatis, Omnia Vanitas. Non c'è più nulla in cui sperare, semmai solo qualcosa da rimpiangere. Eppure anche qui è chiaro al biblista come in realtà la visione biblica compia uno scarto di qualità che invece nel moderno non appare. Cioè, quando si confronta nel moderno il pensiero contemporaneo con Coelet dicendo che ci sono delle affinità, in realtà alcuni teologi di rilievo dicono che la visione biblica compie uno scarto di qualità che invece nella modernità non appare. Che cosa occorre, cosa manca dunque a questi ragionamenti? Angelini, probabilmente non ha torto, sembra far risalire il nucleo di questo tema ancora una volta ad una visione idealistica della differenza tra il bene e il male, che ne fa perdere la reale distinzione.